Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Ben trovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento settimanale con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di tiroide e nel piccolo spazio del punto di vista parleremo del virus EV71 che ha fatto la prima vittima a Beijing dopo le decine nei giorni scorsi nel sud della Cina. È iniziata lunedì e termina oggi la settimana nazionale della tiroide con visite gratuite in 16 strutture ospedaliere che hanno aderito all'iniziativa. Cos'è la tiroide e qual è la sua funzione? Quanto chiediamo al professor Rocco Bellantone, straordinario di chirurgia endocrina e direttore dell'unità operativa di chirurgia endocrina dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Bellantone.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Dunque, facciamo un'introduzione sulla tiroide, sulle ghiandole paratiroidee e le surrenali, per farci un po' un'idea.
Sì, la tiroide forse è il metodo migliore per definirla, così si comprende bene. A cosa serve? È che è il metronomo del nostro organismo, l'acceleratore o il freno del nostro organismo. Non ha un compito suo particolare, ma dirige e controlla l'attività di tutti i nostri organi. Le paratiroidi sono delle ghiandoline situate, come dice il nome, vicino alla tiroide, grandi quanto un chicco di riso, che molto, molto importanti, che controllano il metabolismo del calcio, e i surreni, organi anch'essi poco conosciuti, situati appunto sopra i reni, sono fondamentali perché sono quelli che controllano principalmente la nostra pressione arteriosa, e quando noi diciamo ho avuto una scarica di adrenalina, ecco, sono proprio i surreni quelli che ci danno quelle forze immediate per reagire a uno stress acuto.
Concentriamoci ora sulla tiroide per questa occasione, la settimana nazionale. Quante persone in Italia soffrono di problemi alla tiroide?
Il numero è enorme, ormai è una malattia sociale, nel mondo occidentale si parla del 10%, quindi in Italia si calcolano quasi 6 milioni di persone. Ovviamente, fortunatamente, non tutti poi hanno necessità di interventi medici o chirurgici, però il numero, come dicevo, è grandissimo.
E quali sono questi problemi?
Ma si va dall'aumento di funzione, cosiddetto ipertiroidismo, in cui si hanno disturbi cardiaci come tachicardia, aritmie, aumento della pressione, e poi insonnia, nervosismo, tra l'altro molto subdoli come sintomi perché sono quelli che noi spesso e volentieri riconduciamo al cosiddetto stress, e invece alla lunga possono causare dei gravi danni al cuore. Poi abbiamo l'ipotiroidismo, che è molto più raro, che provoca una stanchezza, un senso di gonfiore, e poi l'aumento della tiroide di volume. Ricordo che l'Italia è ancora oggi una zona goxigena, cioè con carenze di iodio, e quindi spesso in alcune zone soprattutto questa aumenta tantissimo, andando a comprimere nel collo organi come la trachea, quindi con disturbi respiratori eccetera. E per ultimo le forme tumorali, molte sono benigne, però esiste una grossa percentuale anche di forme maligne che fortunatamente però in ambito tiroideo non hanno la stessa aggressività che nel resto dell'organismo.
E dopo approfondiremo questo argomento. Lei diceva in Italia ci sono delle zone colpite da gozzismo, quali in particolari? Dove la popolazione assume poco iodio?
In genere sono zone di montagna, però diciamo che in genere l'Italia ha poco iodio nelle acque, perché noi riteniamo falsamente che essendo una nazione sul mare assumiamo lo iodio respirando, questo non è vero, quello che vale è quello che noi assumiamo con l'alimentazione. Però devo dire che dopo parecchi anni di colpevole ritardo, finalmente da un paio d'anni gradatamente il sale marino viene sostituito col sale iodato, quindi vedremo i benefici tra 15-20 anni, però siamo sulla strada giusta.
Lei ci ha elencato i problemi che possono colpire la tiroide, ma perché? Quali sono le cause?
Ma le cause possono essere appunto un tumore benigno,
Non il caso ad esempio dell'ipertiroidismo o ipertiroidismo?
Sì, l'ipertiroidismo, una delle cause è un tumore benigno, l'adenoma.
Ah, ecco, quindi sono legati.
Sì. Oppure, diciamo, le forme più diffuse sono quelle legate o a delle tiroidite o a una malattia che si chiama morbo di Flaiani-Basedow, autoimmune, che vuol dire che il nostro organismo a un certo punto comincia ad aggredire la nostra stessa tiroide quasi considerandola estranea. Questo fa sì che la stimola in maniera abnorme. Lei sa che la nostra tiroide è sotto il controllo del cervello, dell'ipofisi, la tiroide sfugge a questo controllo, per cui secerne ormoni in maniera esagerata e l'ipofisi non riesce più a bloccarla.
Ma oltre la mancanza di iodio, c'è una condizione ambientale che può danneggiare la tiroide?
Ma in genere le esposizioni a sostanze radioattive. Qui però entreremmo nel problema,
certo.
Chernobyl,
esatto.
Ufficialmente l'Italia non è stata molto colpita, se non un po' nella sua parte adriatica. Ho paura che questo è un problema su cui potremmo dire una parola finale tra un po' d'anni.
Allora, come si effettua la diagnosi?
La diagnosi è facile, ecco perché noi abbiamo lanciato questa iniziativa della settimana della tiroide, perché basta una visita, la tiroide è molto superficiale, quindi si può palpare molto facilmente, un'ecografia, che è un esame che richiede pochi minuti e non è invasivo, e un prelievo di sangue che va a vedere come sono messi i nostri ormoni. Per dirla in termini di tempo, in centri che si occupano di questa patologia, come quello del Policlinico Gemelli, centri per la tiroide, nel giro di un paio d'ore una persona è in grado di avere notizie molto esatte sullo stato della sua ghiandola.
L'ago aspirato cos'è e quando si fa?
L'ago aspirato si fa tutte le volte appunto che un nodulo può essere sospetto per avere delle cellule maligne al suo interno. Anche questo è un esame su cui c'è stata tanta leggenda, perché qualcuno diceva che era molto doloroso, qualche altro sbagliando grandemente che il solo fatto di pungere un nodulo tumorale potesse far diffondere le cellule neoplastiche. Tutto questo è falso, si fanno migliaia e migliaia di questi esami, è un esame che dura 10 minuti, che si fa ambulatorialmente e che permette in una grande percentuale di casi di o fare l'intervento chirurgico che serve o ancor meglio evitare un intervento chirurgico.
Ecco, quando si interviene chirurgicamente sulla tiroide e quando farmacologicamente?
Ma partiamo dall'ipertiroidismo, il primo trattamento è sicuramente quello farmacologico, però quando dopo 1 o 2 anni il trattamento farmacologico non riesce a guarire o a tenere bene sotto controllo la malattia, bisogna, io dico, per farci capire bene, distruggere la tiroide. Perché dico così? Perché ci sono 2 metodi a quel punto. Uno è la terapia radiometabolica, cioè dare dello iodio radioattivo, e l'altro è operare. In genere si preferisce la chirurgia quando la tiroide, oltre a funzionare tanto, è molto grossa, o quando all'ipertiroidismo è associata un'oftalmopatia, tanto per capirci, gli occhi in fuori che alcuni pazienti portatori di questa malattia
hanno. Professore, le lesioni tiroidee, c'è stata recentemente una classificazione, hanno classificato il tipo di lesioni, o comunque i pazienti sono stati in qualche modo categorizzati.
Lei è preparatissima e aggiornatissima, che questa è una classificazione che hanno fatto i citologi da poco. Si riferisce proprio all'esame citologico, perché prima si tendeva a fare una descrizione che poi l'endocrinologo, il chirurgo dovevano interpretare, e non si arrivava mai a una certezza su cosa fare.
Ora c'è una linea.
Adesso c'è una linea, hanno diviso il risultato del citologico in categorie, e noi sappiamo che mentre ad esempio la categoria 5 è indice di un carcinoma sicuro, la 4 di uno molto probabile, la 3 di uno poco probabile, ma sappiamo anche che la 2 vuol dire che il rischio è modestissimo, e la 1 che il materiale esaminato è insufficiente. Ma questo, le assicuro, è stato di grandissimo ausilio a tutti noi.
Quando un problema alla tiroide diventa tumore?
Ma diventa tumore, cioè ci accorgiamo che è un tumore quando il citologico ci dice appunto che ci sono delle cellule che o sicuramente sono carcinomatose o molto probabilmente lo sono.
È mortale?
No. Dicevo che la fortuna della tiroide è che i tumori maligni, nella sua stragrande maggioranza, sono tumori che nel 95% dei casi guariscono.
Anche quelli di classe 5?
Sì. No, la classe non è tanto legata alla prognosi, ma quanto alla probabilità che quello sia un carcinoma. E poi c'è, io avrei piacere di parlarne, la novità anche in ambito chirurgico, non so se ne vogliamo parlare adesso,
certo,
o dopo.
Certo, prego.
Perché è una novità italiana. Qualche anno fa la nostra università e quella di Pisa hanno ideato e messo a punto una nuova forma di tiroidectomia. Cioè abbiamo pensato di utilizzare...
Parliamo di asportazione della tiroide.
Asportazione della tiroide, invece del taglio grosso al collo, che è molto inestetico, che provoca anche dei dolori, dei fastidi, abbiamo pensato di utilizzare la tecnica videoassistita. Questo vuol dire un taglietto di 1,5 cm, l'introduzione di una telecamera del diametro di 5 mm e l'esecuzione dell'intervento guardando in un monitor che ingrandisce le immagini.
Quindi non invasivo, un intervento non invasivo.
Non invasivo. Io lo dico con molto piacere perché è una tecnica che si è diffusa rapidissimamente in tutto il mondo. È una tecnica italiana, abbiamo quotidianamente colleghi da tutto il mondo, ivi compresi colleghi statunitensi, che vengono nelle nostre sale operatorie a imparare questa tecnica.
Con anestesia?
Si può fare in anestesia generale e in anestesia locale, riserviamo l'anestesia locale ovviamente a casi particolari. Abbiamo per esempio operato delle donne in gravidanza, soprattutto nei primi mesi della gravidanza, in cui l'anestesia generale poteva teoricamente comportare dei rischi. Se però non ci sono controindicazioni, questa tecnica permette un'anestesia generale talmente leggera che diventa preferibile.
Esiste un legame fra disfunzioni tiroidee e diabete?
Ma dal punto di vista della nascita delle stesse assolutamente no. Ovviamente un soggetto diabetico che abbia un ipertiroidismo non ben trattato peggiora il suo stato di diabete.
Oggi, venerdì 16, ultimo giorno della Settimana Nazionale della Tiroide, professor Bellantone, ci può raccontare un po' quello che è successo in questi giorni, fare il bilancio di questa campagna? Ha avuto successo? La gente è venuta a farsi controllare?
Direi che la campagna ha avuto sin troppo successo, d'altra parte ce lo aspettavamo. Lei pensi che solo il Gemelli ha messo a disposizione in una settimana 200 visite ed ecografie gratuite, i posti erano esauriti già dalle primissime ore, in Italia ci sono state oltre 1000 visite, perché probabilmente molte persone invece di venire per la prima volta a effettuare questo controllo l'hanno inteso come una specie di consulto su situazioni già note. D'altra parte il nostro ambulatorio continua col Servizio Sanitario Nazionale, noi ormai per una politica del nostro ospedale che trovo giustissima abbiamo abolito le liste d'attesa nell'ambulatorio di endocrinochirurgia, per cui chi viene visto, dovrà pagare il ticket, ma insomma ne vale la pena per i vantaggi che si hanno.
E lei non ha ancora dati, ovviamente, perché proprio oggi finisce questa settimana nazionale, non ha dei dati su queste visite che sono state fatte, se sono stati trovati problemi di tiroidismo oppure dei tumori, non c'è ancora una statistica?
No, non ho i dati di quest'anno, ma ho i dati dell'anno scorso che ci hanno, tra virgolette, fatto salvare delle vite umane.
Ecco, questo intendevo.
Sì, l'anno scorso sono, adesso non ho il numero esatto, ma una percentuale non indifferente di soggetti che è venuta lì solo perché c'era questa iniziativa e a cui abbiamo riscontrato un cancro che operato in maniera precoce, posso dire, perfettamente guarito, a prescindere da tutti i problemi che giustamente sottolineava lei di ipertiroidismo, eccetera.
Quindi si può fare della prevenzione?
Assolutamente sì, ormai
tramite
in Italia...
un'ecografia o anche solo una visita, come diceva lei, tramite la palpazione?
Sì, andare da un endocrinologo, io sono un chirurgo, la prima visita deve essere dell'endocrinologo più che del chirurgo, oppure andare in questi centri come appunto quello del Gemelli in cui, ripeto, in un paio d'ore si ha il quadro completo della propria situazione. Le pensi che al Gemelli ormai abbiamo programmato che viene fatto il prelievo di sangue in prima mattina, il centro aprirà ufficialmente nei prossimi mesi e già dopo 2 ore abbiamo addirittura il risultato degli ormoni, l'ecografia e la visita che si fanno nel frattempo.
Quindi tutto molto velocemente. Professor Bellantone, oggi si fa ancora in tempo? Ci sono posti per farsi visitare?
Devo dirle che purtroppo è tutto esaurito, ma ripeto, per dire solo del Gemelli, esiste l'ambulatorio di regime
di convenzione. C'è comunque questa possibilità di essere comunque visitati al di là di questa campagna della settimana nazionale, dice?
Sì, noi abbiamo 2 volte a settimana un ambulatorio, come si dice, open, aperto, nel senso che non c'è neanche bisogno di prenotare, e lì io e i miei collaboratori vediamo chiunque arrivi. Per l'endocrinologia c'è una prenotazione, ma insomma accettabile.
Professor Bellantone, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, grazie per tutto questo lavoro che svolgete lì al Policlinico Gemelli.
Grazie a lei anche per il prezioso servizio che fa.
A presto.
Arrivederla.
Era il professor Rocco Bellantone, straordinario di chirurgia endocrina e direttore dell'unità operativa di chirurgia endocrina dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Ed è il momento del punto di vista. Dopo le decine di vittime, bambini, del virus EV71, detto anche malattia mano, piede, bocca nel sud della Cina, è morto un altro bambino, stavolta a Beijing. Di che virus si tratta? Lo abbiamo chiesto al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica di Roma.
In Cina è stato segnalato in questi giorni la presenza dell'EV71. Si tratta di un enterovirus che si è reso responsabile di alcune migliaia di casi, per lo più occorsi in bambini, qualche decina di morti. Si tratta di una malattia, la malattia Hand Foot Mouth Disease, che è ben nota a chi la studia perché è una malattia che può essere causata da virus diversi, oltre l'enterovirus 71, anche il virus Coxsackie, che determina un quadro clinico abbastanza caratteristico, con una febbre, presenza di malessere e presenza di alterazioni a livello delle palme delle mani e delle piante dei piedi di tipo esantematico e delle ulcere a livello della bocca. In genere la malattia decorre in forma assolutamente benigna e solo raramente può determinare delle forme più gravi, paralizzazione a livello del sistema nervoso centrale o a livello cardiaco. Cosa si sta verificando in Cina? In Cina l'enterovirus 71 sta determinando un focolaio epidemico. Ne sono stati descritti peraltro in quell'area asiatica anche degli altri a partire dalla fine degli anni 90 e ancor più recentemente in aree molto particolari, molto settoriali. Non credo che ci sia un rischio di sviluppo ulteriore al di fuori di quell'area, o meglio, si tratta di una forma che periodicamente, soprattutto nel periodo estivo autunnale, può determinare delle recrudescenze di tipo epidemico. Va anche detto che mentre è così i bambini e può decorrere in forma grave, come sta purtroppo decorrendo in età pediatrica, in genere negli adulti non dà forme morbose e soprattutto non determina quelle forme così gravi di cui tanto allarme è stato suscitato in questi giorni. Non esiste peraltro alcuna terapia e quindi diciamo si può soltanto dare una terapia di supporto. Come si diffonde il virus? Il virus si diffonde abbastanza bene per contatto diretto, attraverso anche la via aerea, le mucose, le feci, e quindi si spiega come mai nei bambini piccoli questo si possa verificare, proprio perché il bambino piccolo tende a mettersi le mani in bocca.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sul virus EV71. prosegue fino a domenica prossima, 18 maggio, la settimana nazionale contro l'ictus cerebrale, promosso da Alice Italia Onlus, l'associazione per la lotta all'ictus, con il patrocinio del Ministero della Salute. Il personale dell'associazione fornirà materiale informativo sulla prevenzione delle malattie cerebrovascolari sabato 17 dalle 10 alle 13 presso l'ingresso principale del Policlinico Umberto I e domenica 18 sempre dalle 10 alle 13 presso il San Camillo Forlanini. Oltre che in queste due strutture, anche altri ospedali forniscono interventi di emergenza presso reparti specializzati che si chiamano Stroke Unit e sono, oltre al Policlinico Gemelli, il Policlinico Tor Vergata, il Sant'Andrea e il San Filippo Neri. Per informazioni www.aliceictus.it. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.